Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Se il percorso liturgico fosse un percorso cronologico, non ci ritroveremmo, non potremmo fare... Noi l'abbiamo lasciato bambino, adesso lo troviamo pronto per affrontare la via del Vangelo. Ma indipendentemente dalla battuta descrittiva di un salto che va a provocare in noi altro tipo di ragionamento, altro tipo di percorso, è bene capire qual è la struttura che sottende il percorso della preghiera in un anno. Cioè, in che maniera noi dobbiamo guardare l'indirizzo e l'itinerario che ci è posto in ragione di questo ritmo settimanale che la parola di Dio ci offre, per poter in qualche modo anche essere indirizzati, capire, anche perché altrimenti il rischio è di essere spettatori di fronte all'avvenimento. Se io non capisco che cosa mi aspetto, qual è l'orientamento, in che maniera mi devo muovere, tenete presente che la festa di riferimento, sempre e in ogni caso, per il cammino liturgico, è la domenica di Pasqua. E la domenica di Pasqua è l'unica celebrazione che non ha calendario fisso, perché coinvolge fondamentalmente un percorso naturale di avvenimenti. Non è che quella domenica è calcolata per l'ospizio di qualcuno. Si aspetta che venga primavera, cioè il 21 marzo, si aspetta la luna piena dopo il 21 marzo e poi la domenica successiva è Pasqua. Per cui le circostanze devono essere tre: primavera, 21 marzo, la luna piena dopo e poi la domenica. Intorno a quella domenica si costruiscono gli avvenimenti. Poche sono le festività che hanno un riferimento fisso, come il 25 dicembre, e il 25 dicembre è calcolato non perché quello è il giorno in cui davvero noi pensiamo che sia nato Gesù, ma perché ha un significato straordinario, sconvolgente, perché il 25 dicembre era la festa del Dio Sole, poi consacrato all'imperatore, alla nascita dell'imperatore, ed è stato così che il 25 dicembre i cristiani hanno detto il nostro sole nascente, il nostro imperatore è Cristo e quindi il 25. La data invece in qualche maniera che apre il percorso dell'anno, e così avviene per esempio per la Chiesa ortodossa che celebra il Natale del Signore il giorno dell'Epifania, cioè il 6 o il 7 a seconda dei riti, gennaio, è proprio l'Epifania, perché se voi dovete immaginare un percorso di lettura, dovete capire che quello che è scritto è anche preparato come se fosse una grande scena teatrale, ma anche come un grande epopea, un grande libro. All'inizio c'è sempre un proemio e il proemio in qualche modo indirizza quello che andiamo a leggere dopo. Cioè, chi scrive ci racconta che cosa farà nello svolgimento. Io voglio dire questo, voglio dire quest'altro, voglio dire quest'altro ancora, per cui faccio un prologo del mio percorso, un poco per accattivarmi l'attenzione dell'uditorio, ma anche per metterli in guardia rispetto al percorso che bisogna fare. L'apertura dell'anno ha tre epifanie, non una: quella del 6 gennaio, quella di oggi, che è un'epifania, e quella di domenica prossima, che è pure epifania. Perché la parola epifania che significa? La parola epifania significa Dio si manifesta. Cioè, in altri termini, io ero nascosto a voi, alla vostra comprensione, io mi voglio far conoscere da voi. Cioè, in altri termini, voglio entrare in sintonia, proprio nel termine etimologico del termine di sintonia, voglio entrare nella vostra stessa capacità di avvertire, di muovere, di significare, di comprendere la vita e la storia. E allora, siccome io mi voglio presentare, prima di dirvi chi sono, prima di fare un percorso con voi, prima di significare con la mia vita e la esperienza che vi porterò, i doni che vi sto per garantire, ecco, mi manifesto a tutti i popoli della terra. Cioè, questa presenza di Dio, il volto di Dio è per tutti, nessuno escluso. Il giorno 6 gennaio I popoli della terra si presentano dinanzi a colui che è nato. Non c'è nessuno che non sia chiamato alla salvezza. E questo è qualcosa di straordinario, per una semplice ragione: che generalmente il fatto religioso, fino al cristianesimo, era sempre individuato come un fatto razziale, geografico, ambientale, classista. Il fatto invece che ci sia una chiamata universale rende protagonisti gli uomini, tutti gli uomini, alla ricerca della fraternità universale. Dio è per tutti. Allora dovremo raccontare di come questo Dio si manifesta a tutti, e vedremo nel Vangelo, nel suo evolversi, cosa significa io sono fratello. E allora la giustizia, allora l'amore, e allora la disponibilità, la costruzione di un mondo dove non il legalismo vince, ma dove è fondata la compassione come criterio per tutti. Seconda epifania, quella di oggi: il cielo aperto e Gesù è a fianco come compagno dei derelitti della storia. Questo Dio è per tutti e viene ad essere compagno. Guardate che è una cosa straordinaria, lo avete avvertito dalle pagine che oggi sono state raccontate, l'immagine di Isaia, no? Consolate, consolate il mio popolo, io vengo a prendere la pecorella che è smarrita, metterò sulle mie spalle quella abbandonata, ci ritorneremo. Paolo che dice: il nostro Dio, nella lettera a Tito, ci è venuto a raccogliere non per le nostre opere di giustizia, non per quello che noi facciamo, se ci comportiamo bene o male, meglio che ci comportiamo bene, ma lui ci viene a cercare perché è Dio di misericordia, cioè in altri termini perché ci ama, perché ci ama, l'iniziativa è sua. E allora l'Epifania di oggi dichiara che questo Dio è un Dio che si compromette con l'uomo. La salvezza è per tutti, è una salvezza che arriva per amore generoso di Dio che si compromette con noi. Terza Epifania, domenica prossima. Le nozze di Cana, il miracolo, il primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino. Non sempre capita nella terza domenica, ma il riferimento è quello. E cioè, in altri termini, il Dio che è venuto per tutti, ha manifestato il suo volto per tutti, che si è compromesso con noi per compassione della nostra storia, trasformerà la nostra acqua in vino. Cioè darà sapore alla nostra esistenza. Ecco, queste sono le epifanie. Le tre epifanie sono poste all'inizio perché dopo dovremo dirci: allora, se questa è la premessa del nostro percorso, se questo è il percorso che dobbiamo fare, teniamo dinanzi agli occhi la fraternità universale, la compagnia di Dio alla nostra vicenda, la capacità sua di trasformare la nostra vita. Bellissimo come percorso, ovviamente ognuno, se ha in testa quali sono i presupposti, troverà e proverà se ci riuscirà a fare i conti con quella parola di Dio che vuole provocare su questa dimensione. E oggi c'è il battesimo di Gesù, un battesimo diverso, come è stato sottolineato da Paolo a Tito, diverso da quello che abbiamo ricevuto noi, quello che riceve al Giordano, perché di forme battesimali prima di Gesù ce ne stavano tantissime. D'altronde non c'era tempio e non c'è ancora tempio che non avesse sempre l'acqua fuori dal tempio, perché il bisogno di essere purificato era fondamentale, perché gli uomini sapevano di essere fragili, che avevano bisogno di qualcuno che gli dicesse ti perdono. Allora trovavano delle forme, non la sostanza, ma delle forme di purificazione. Io mi lavo e così in qualche maniera sento il bisogno di esprimere la mia conversione. Ma qua c'è qualcosa in più. Siccome la forma non sempre dice sostanza, cioè il mio desiderio ci sta, ma nessuno mi dice che veramente sono perdonato. Non c'è questo. Cioè dentro di me c'è il bisogno di sentirmi perdonato. In tutte le religioni c'è la richiesta di perdono, ma non è detto che in tutte le circostanze io mi senta perdonato. Chi mi dà la certezza di essere stato perdonato? L'acqua che mi butta in capo? oppure i lavacri che fanno gli ebrei di essere compromessi, o quelli che stanno fuori. L'unico che mi può perdonare è chi ha il potere di sciogliermi dai peccati. A questo punto bisogna che il Signore della vita mostri il suo volto della misericordia. Tanto è vero che il salmista dice: Signore, se tu non vieni, io non so se la mia strada è quella giusta, se tu non mi indichi il percorso, se io non mi posso afferrare ai tuoi piedi, se io non ho la certezza di fare la strada giusta perché tu me la indichi, per quanto io mi possa sforzare, per quanto fatichi il costruttore, invano potrà porre fine alla sua abitazione se Dio non costruisce la casa. E guardate l'immagine quanto è bella di oggi. Gesù scende tra i peccatori, non ha bisogno di essere perdonato, ma scende in mezzo a noi, sta qui, presente in mezzo a noi, è posto nella nostra vicenda, si pone nella nostra... Aldo, vai dietro, così qui lo deve mangiare. I bambini si tormentano quando sentono la voce a me, quindi voi, io capisco il vostro bisogno. Achille dice: ma voi mi portate troppo ambresse. Datemi tempo. Allora, in già facesse. Ma che età, in già facesse. Ma finisce crescendo e non bene il chiudo, quindi. Allora, dico, come fatto, è straordinario questa immagine. È l'immagine che accompagna la presenza di Gesù in mezzo ai peccatori, cioè in mezzo a noi. L'immagine bellissima, coglietela, è quella del cielo sfondato, cioè si squarcia il cielo e lui sta giù. L'immagine va oltre il significato della teofania, no? Questa immagine che fa vedere, che dal punto di vista scenografico sembra essere fatta apposta per un'operazione teatrale, no? Questa, no, va oltre, perché il cielo è il trono di Dio. Il cielo è il posto separato da noi. Lì abita Lui, qui le nostre miserie, le nostre vicende, la nostra storia. Nel momento in cui Gesù sceglie di abitare la nostra vicenda, il cielo è finalmente aperto, quasi a dire: la casa, la vostra, quella da cui siete partiti e dove stavate bene, adesso è in perfetta comunicazione con voi. Non dovete avere paura se io sto in mezzo a voi. Nulla vi mancherà se io sto con voi. Il cielo è aperto sulla vostra speranza, sul vostro futuro. E guardate che avere un cielo aperto sulla sostanza delle nostre attese è fondamentale. Avere quel cielo aperto sulla nostra quotidianità, sulla nostra difficoltà, nei nostri imbarazzi quotidiani. Avere quel cielo aperto come possibilità, come sogno, come futuro, come gioia, come ottimismo. Benché il dolore, benché le difficoltà, benché le amarezze, avere quel cielo aperto rende luminosa anche la più difficile delle circostanze. Ma perché lui possa essere colto per quello che è in mezzo a noi, per poter avere la forza e la consistenza della sua presenza salvifica, il cielo aperto ha bisogno di essere accompagnato da una voce. Questo è il figlio mio nel quale mi sono compiaciuto, prediletto. Ascoltatelo. Non è un ordine, è una condizione. Tu vuoi che il Signore sia dalla tua parte? E lo è, non per tua giustizia, lo è perché ti ama, ti ha scelto. Tu vuoi che il cielo aperto sia sostanza sulla tua esistenza? E c'è il cielo aperto. Basta che tu lo guardi, ma per poterlo scorgere tu devi ascoltare la sua parola. Senza questa chiave tu non vedrai mai il cielo aperto, non sentirai la sua presenza in mezzo a te. Pensate alla potenza della parola di Dio, pensate a quello che facciamo tutte le domeniche, pensate a capire quanto la sua parola possa trasformare la nostra vita, possa essere luce sul nostro percorso, coraggio nel nostro quotidiano, possa essere capacità di sconfiggere ogni morte, di ogni tempo, di ogni luogo. Ecco, figliolini miei, il programma è fatto, le epifanie sono narrate, il battesimo è stato compiuto perché noi possiamo con Lui, con Gesù, iniziare il percorso del Vangelo, perché di qui a poco Gesù partirà e racconterà al mondo la buona notizia. Siamo disponibili ad ascoltare la sua parola? Non basta dire sì con la voce o con la mente. Tra le mille parole suadenti di un mondo che provocano morte, una in verità, l'unica, ci dà la vita. Sei disponibile? Allora devi faticare un poco. Non basta soltanto dire sì, bisogna avere un impegno. E l'impegno non può essere solo quello di sentire Padre Gennaro la domenica, perché la parola è provocante, ma non basta. Tra le mille parole utili, spero, tante inutili, quelle che sentiamo, pratichiamo, gestiamo, per cui viviamo, per cui combattiamo, per cui... tra le mille parole utili, spero, ma anche tante inutili, ognuno fa i conti con se stessi, forse scegliere come Maria ai piedi del Maestro la parte migliore, Marta, Marta, tu ti preoccupi di tante cose, scegliere la parola che salva, approfondirla, pregarla. Ma perché io vi devo pregare di pregare la parola? Dovrebbe essere spontaneo. Prima di sera, prima quando mi vado a coricare, visto che la colluvia delle parole inutili ci arriva dalla mattina alla sera, ma prendere un attimo la parola di Dio, fermarmi su quella parola, riuscire per un minuto, vi posso chiedere un minuto di fermarvi con Gesù, un minuto, e dire: che vuoi che io faccia? Lo ringrazi per la giornata che è conclusa, e incominciare la giornata con la sua parola. È possibile che è così difficile sedersi a tavola un attimo prima di mangiare in una corsa per una giornata e farsi un segno di croce e fermarsi sulla sua parola? Possibile che è così difficile durante la giornata avere un pensiero che è provocato da quella parola? Ma è la parola che apre il cielo sulla mia vita, sulla mia esperienza. Ma perché non divento confidente con quella parola? Onestamente io vi ringrazio che voi venite a ascoltare me tutte le domeniche, ma sarei più contento se dopo aver ascoltato me ascoltasse il vostro cuore e colui che direttamente vuole parlare a ciascuno di voi, senza interferenze, senza mediazioni. Provate a diventargli confidenti, provate a trovare confidenza con la parola e anche voi proverete la stessa gioia che hanno i santi quanto dicono: neppure una delle virgole che ho ascoltato vorrei che cadesse dalla frase che mi è stata consegnata.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.